Perfetto. Benissimo. Ah, dovevamo fare delle firme dopo, sia io che la Elena. Sì, adesso te le do io, to. Prendi la penna, eccole qua. Il presidente. No, no. Presidente, presidente. Bene, benvenuti al Consiglio Comunale di quest'oggi, 27 ottobre. Chiedo al signor segretario di fare l'appello.
Buonasera a tutti. Allora, De Santi Franco, Gaspari Mauro, Furlani Giulio, Compri Caterina, Scaravelli Roberta, Brusco Davide, Castagna Daniela, Zenzolo Laura, assente giustificata, Castagna Vittorio,
presente,
Zumerle Elena, Bresolin Antonella, Zusi Giuliano, Ferrarini Claudio, Faccioli Lorenza, Zanini
assente giustificato.
Giustificato, Tebaldi Aldino, Toffalini Umberto.
Scrutatori. Bene, nominiamo gli scrutatori per le operazioni di voto per questa sera, signora Zumerle e Faccioli per la minoranza e Bresolin per la maggioranza. Annotiamo allora Bresolin, Zumerle e Faccioli. Lasciamo la parola al sindaco per una comunicazione in apertura di seduta.
Sì, molto, molto, molto veloce, è un aggiornamento Covid, ma che comunque vedete che è ben segnalato anche sulla pagina del Comune. E abbiamo sospeso un po' tutte le attività che erano programmate, verrà rimandato anche il Martino, il a data da destinarsi, speriamo a breve. Allo stesso tempo la festa del 4 novembre verrà gestita in modo molto sobrio secondo le indicazioni del prefetto, anche di ieri sera in videoconferenza, dove ci saranno esclusivamente un rappresentante. Prima pensavamo due, ma dopo l'indicazione di ieri sera probabilmente sarà un rappresentante per le forze dell'arma, delle quattro forze dell'arma che abbiamo, e il sindaco, e poi ci sarà la celebrazione in chiesa, ma la celebrazione il 4 novembre spostata all'8 sarà gestita in questo modo. E altre cose che riguardano il Covid è che noi in questo momento abbiamo dei numeri che si sono stabilizzati, poi sono cresciuti, ma come avevo detto anche in conferenza, eravamo arrivati a un'indicazione di 0-1 casi fine agosto, agosto e primi di settembre, poi esponenzialmente sono cresciuti e adesso siamo intorno a dati che arrivano, quelli dell'ASL, tabella con i nomi e tutto, riservati ovviamente, e dati invece che arrivano direttamente dalla segreteria del direttore generale, che sono lievemente più alti, perché in quei dati ci sono anche qualche persona ricoverata, qualche passaggio di residenza, qualche anziano che si sposta dalle case di riposo, che deve poi assumere la residenza dove si trova all'interno della casa di riposo, perché perde la residenza del comune. E ora questo ci porta ad avere 3-4 valori diversi. E i dati I dati sono indicativamente in questo momento tra i 20 e i 30. L'invito è anche quello che abbiamo fatto di evitare anche le manifestazioni tipo Halloween, tipo quelle cose qua, perché sicuramente i genitori saranno stati prudenti nell'organizzarle, ma comunque io spero che non avvengano, l'abbiamo già detto, non c'è un decreto, non c'è un'ordinanza, perché non è prevista nel DCPM, però andare a suonare a casa di, chiamiamoli, sconosciuti, il campanello diventa quantomeno complicato, insomma, poi gestirlo. Altre cose, stiamo monitorando costantemente la situazione, le persone che hanno purtroppo avuto il Covid a San Martino in questo momento, li ho sentite sabato, e è una situazione comunque, non a parte un paio di casi, ma una situazione, chiamiamola, dir positiva, non lo so, comunque che non leggera, una forma leggera, con qualche sintomo qualcun altro no, non ha la gravità e la potenza dell'altra volta, almeno allo stato attuale. Ecco, ci auguriamo che pian piano passi, e per questo tra l'altro abbiamo fatto anche in anteprima, rispetto a quello che erano le indicazioni del prefetto e del vescovo, è stato fatto un passaggio ancora 10 giorni fa con i parroci per evitare problematiche particolari giorno di defunti, perché sappiamo che giorno dei defunti diventa momento di grande assembramento soprattutto nei loculi, nei sotterranei del cimitero, perché noi abbiamo circa 700 loculi, vuol dire più altri loculi che si sono creati ultimamente per le ceneri, dunque vuol dire che avremo tra i due circa 700-800 loculi sotto, la stima era 1500 persone, 1300 grosso modo. Come chi ha notato negli altri anni, sotto era quasi impossibile muoversi. Allora non si fanno più le celebrazioni, saranno fatte la funzione in chiesa, nelle varie chiese. Questo era quanto avevamo già convenuto e predisposto. Poi si sono mossi tutti quanti gli enti diversi, ma noi avevamo già predisposto tutto. Sarà gestito l'accesso anche dalla Protezione Civile, dai vigili e ci sarà anche la pattuglia dei carabinieri, perché soprattutto perché per il distanziamento provvederà la Protezione Civile. Per l'accesso invece ai loculi sotterranei ci sarà sempre la Protezione Civile e i carabinieri in congedo, però con il supporto anche di un vigile probabilmente, perché lo terremo aperto, perché diventa difficile tenere aperto, chiuso nel giorno di morti quell'area, però verrà contingentato l'accesso. Questo è quello che vogliamo fare, cioè fare in modo che ci sia un afflusso, visto che c'è una via soprattutto su quello più grande esterna, un'entrata e un'uscita. La Protezione Civile seguirà con molta attenzione le persone che scendono, gli verrà richiesto di non sostare più di 10 minuti, un quarto d'ora, per dare spazio ad altre persone, in modo che ci sia un flusso continuo e non si creano assembramenti. In caso di assembramenti sarò anch'io presente con i vigili, però l'operazione successiva sarà quella di fermarlo e di permettere, prima che ci sia il deflusso, nel caso che questo diventi difficile, adopereremo anche misure un po' più particolari, nel senso che lo bloccheremo per un certo tempo fino a che in maniera automatica questo succeda. Questo non vuole essere un segnale di poca attenzione, è un segnale di grande attenzione, perché in questo momento permettere in maniera così, senza fare le operazioni che ci competono, che si possono creare momenti di forte aggregazione, che possono comportare anche problematiche molto più gravi, è meglio insomma cercare di prevenirle. Poi altra cosa è che è una riflessione che mi permetto fuori sacco, è quella della Io non ho mai discusso i DPCM del governo e le ordinanze della regione. Mai discusse perché come sono ufficiale pubblico ho il dovere di farle rispettare. E questo l'ho fatto in tutti questi mesi. Però una riflessione su scelte come uomo, mi permetto di farle, su scelte che comportano difficoltà a certe attività che praticamente vengono in qualche modo nuovamente messe in difficoltà, perché una maggiore attenzione, una maggiore riflessione, mi riferisco in particolare al fatto che alle 18 di sera si deve chiudere un bar o un'attività di ristorazione, per carità, non discuto, può essere legittimo da parte del governo, io mi attengo, faccio rispettare questo, però se guardiamo bene ci sono tante altre situazioni dove si poteva intervenire, e mi riferisco ai trasporti, mi riferisco ai grossi centri, dove sicuramente avremmo avuto più riscontri positivi del lavoro fatto, e senza penalizzare tutto il settore che non riguarda San Martino, ma che riguarda l'economia generale. Questa è una riflessione che può essere condivisa o meno, io la faccio non da sindaco, ma la faccio da persona che vive a San Martino, e ritengo doveroso averla fatta, perché noi dobbiamo essere sempre dalla parte di chi, anche se, ripeto, come sindaco ho il dovere, e lo faccio, di seguire tutte le direttive possibili, perché poco fa ero al telefono col comandante dei vigili, il quale mi relazionava sul fatto che erano fuori, che stavano guardando gli orari e tutta quella roba lì, perché è doveroso, però magari un po' più di attenzione preventiva forse andava fatta. Grazie.
Grazie sindaco. A proposito di Covid, da questa sera abbiamo la rilevazione della temperatura, quindi il lascia passare ce l'abbiamo da quella apparecchio all'entrata della sala consigliare. Raccomando comunque il distanziamento, il mantenimento della mascherina, e se la seduta dovesse superare le 2 ore dobbiamo sospenderla per arieggiare i locali, e anche in quel momento raccomando di non fare assembramento. Grazie.
Scusi signor sindaco, un chiarimento riguardo alla celebrazione del 4 novembre per domenica 8, diceva un rappresentante che allora va contro la lettera mandata dalla segreteria, no? Sì, allora solo i rappresentanti della situazione combattenti,
scusate,
e basta. Cioè,
no, scusate.
Facciamo la casa noi, non c'è problema.
No, ma ieri sera, no, non c'è nessuno. Ieri sera il prefetto in videoconferenza ha proprio accennato espressamente, come ho l'abitudine di prendere, perché tenersi a mente 2 ore e mezza di conferenza poi diventa difficile, no? E il prefetto ha poi accennato a tante altre cose che magari, se mi lasciate altri 30 secondi, vi dico alcune indicazioni che sono sorte. Vale a dire, aspetti, perché questo, eccolo qua, questo è quello dell'altra volta. Cioè i libri, mostre, libri, eventi, ha specificato che non sono previsti, e lì non è previsto, rispetto a quanto si pensava, anche l'uso dei campi da tennis col presso statico, no le baite di alpini, dico in sequenza quello che lui ha detto. Biblioteche però aperte, però con attenzione agli assembramenti, riunioni, luoghi pubblici, associazioni, circoli, è meglio evitare, no concerti e spettacoli indipendentemente dal numero, no all'università della terza età in questo momento, perché sono anche sia spazi e persone a rischio. Raccomandazione per quanto riguarda Halloween, e per quanto riguarda invece il 4 novembre è arrivata anche una comunicazione l'altro giorno, che dice espressamente che loro, ma l'ha ripetuto, a Verona ci sarà il sindaco, il prefetto e il responsabile, non so come si chiama, generale responsabile di tutte le armi, le armi e basta.
Okay.
E questa è l'indicazione del prefetto. Non ci sarà San Martino, ci sarò solo io, e non so se riusciremo a trovare uno, chiaramente per il silenzio e forse, ne stiamo vedendo, ma un rappresentante per arma, con la bandiera, per dare un significato, che poi per poi mettere giù la corona, praticamente 4-5 persone. Questa è l'indicazione del prefetto. Io avevo pensato due per arma, magari un rappresentante, cioè creare un minimo, però questo prima dell'ultimo DPCM, invece questo è, dobbiamo tenerci, ecco.
Claudio, queste sono le indicazioni freschissime, domani le assistemiamo con la segreteria e riscriviamo tutta quella mailing list. Prego, segretario, la lettura e approvazione verbali seduta precedente.
I verbali riguardano la seduta del 24 settembre e sono dal numero 37 al numero 46. Vado a leggerne gli oggetti. Numero 37, comunicazioni in apertura di seduta. Numero 38, lettura e approvazione verbali seduta precedente dal 28 al 36. Seduta del 23/7/2020. Numero 39, svolgimento interrogazioni ed interpellanze. Numero 40, mozione, adesione al manifesto della comunicazione ostile. Numero 41, comunicazione a prelievo dal fondo di riserva ordinario ai sensi del secondo comma articolo 166 del decreto legislativo 267/2000, delibera di giunta comunale numero 99. Numero 42, comunicazione delibera di giunta numero 107 del 21 agosto 2020, variazione del bilancio 2020-2022. Numero 43, articolo 175,4 decreto legislativo 18 agosto 2000, ratifica variazione al bilancio di previsione finanziaria 2020-22, adottata in via d'urgenza dalla giunta comunale con atto numero 95 del 24 luglio 2020. Numero 44, ampliamento dell'attività produttiva dismessa e trasformazione dell'area ZTO e agricola ZTO D3 commerciale, sito di San Martino Buonalbergo in via nazionale numero 59, esame delle osservazioni ed approvazione. Numero 45, modifica del programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2020-21. Infine, numero 46, approvazione del nuovo regolamento di contabilità comunale.
Grazie. Il secondo punto all'ordine del giorno di oggi è lo svolgimento delle interrogazioni e interpellanze. La prima pervenuta al protocollo, a firma consiglieri Ferrarini e Faccioli, ha per titolo Streaming Consiglio Comunale. Prego di darne lettura.
Buonasera Faccioli, volevo solo dire che nell'introduzione si parla dell'applicazione della la prima seduta del Consiglio Comunale riguardava il fatto di trovarsi online, quindi con il GoToMeeting, non aperto al pubblico e solo per i consiglieri, quindi c'è riferimento a quello, però il contenuto non cambia, quindi vado a leggere l'interrogazione. Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 ottobre 2020 sulle misure per il contrasto e il contenimento dell'emergenza Covid-19, che decreta nell'ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni. Visto che per garantire l'osservanza delle disposizioni sanitarie anti-Covid, il Consiglio Comunale di oggi, giovedì 27 ottobre 2020, si svolge attraverso il software GoToMeeting, che esclude che persone terze e componenti del Consiglio Comunale possano collegarsi. Considerato che le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche e sono la massima espressione del lavoro istituzionale dell'amministrazione comunale, compresa la minoranza. Considerato che è altrettanto comprovato che stiamo vivendo una fase difficilissima dal punto di vista sanitario e sociale per la pandemia, tanto che un intervento che avvicini l'amministrazione alla cittadinanza potrebbe essere utile ad aumentare il senso di partecipazione dei cittadini alla vita politica. Si interroga il signor Sindaco e la Giunta Comunale per sapere perché non si è deciso di autorizzare la trasmissione in streaming del Consiglio Comunale, che per noi rappresenta una di quelle operazioni che possono favorire la puntuale informazione del cittadino, incrementando la partecipazione diretta dei cittadini all'attività dell'amministrazione comunale. Quali siano gli ostacoli tecnici e burocratici che impediscono la trasmissione in diretta streaming delle sedute? Quali siano le intenzioni a riguardo, visto che si prevede un lungo periodo di emergenza pandemica
e le tempistiche necessarie nel caso vi fosse la volontà politica di risolvere il problema.
Nel visto, scrive il Consiglio Comunale di oggi, giovedì 23, martedì 27. Ok. Allora, dopo la convocazione del Consiglio effettuata il 21 ottobre 2020 al fine di adempiere al regolamento capo secondo articolo 31,7, che ne prevede in 5 giorni interi e liberi i termini di avviso della seduta, con le informazioni in possesso a tale data, ci siamo poi subito attivati in ogni sede per meglio comprendere quale fosse la forma migliore di svolgimento dello stesso. Nei giorni successivi l'ANCI ha interpretato il dettato del DPCM specificando che il Consiglio Comunale poteva essere effettuato con le medesime modalità dei mesi precedenti, fatti salvo il distanziamento fisico, la misurazione della temperatura, l'utilizzo di mascherine certificate, il contingentamento del pubblico secondo la capienza dell'aula, la reazione della stessa in caso si eccedano le 2 ore di seduta. E quindi ho provveduto immediatamente a comunicare tale variazione, vedi mail del 23 ottobre 2020, ore 12:15. Il signor prefetto, nell'incontro tenutosi ieri pomeriggio in videoconferenza con i sindaci della provincia, ha ribadito, per quanto riportato al punto O del DPCM 24 ottobre 2020, che recita: le riunioni della pubblica amministrazione si svolgano con modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni, che il Consiglio Comunale si ritiene motivata ragione, in quanto sono in discussione e votazione argomenti di interesse pubblico e amministrativo, in ossequio al principio della trasparenza e della dialettica politica. Quindi ha ripreso e rimarcato l'interpretazione di ANCI per la quale abbiamo fatto la modifica. Qualora intervenissero modificazioni ai DPCM e alle loro interpretazioni, valuterò di volta in volta le migliori modalità di convocazione dei prossimi consigli comunali. La seconda interpellanza pervenuta a firma Ferrarini Claudio, impianto un trattamento qua del BUE, protocollo 20.989, prego di darne lettura.
Buonasera Ferrarini. Visto il verbale di deliberazione della Giunta Comunale numero 2 dell'8 gennaio 2020, in cui assieme ai comuni di San Giovanni Lupatoto e Zevio è stata avanzata formale richiesta alla Regione Veneto di assoggettare l'intervento a valutazione di impatto ambientale, via, col fine di far emergere reali condizioni di rischio sia per il territorio che per la popolazione, visto il decreto numero 555 del 12 giugno 2020 della Regione Veneto, avente come oggetto AGSM Verona SPA Revamping per Cadel Bue, miglioramento impianto di gestione anaerobica ed impianto di selezione secco RSU, con il direttore della direzione ambientale, decreta di escludere pertanto il progetto in questione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale, visto che il Comune di San Giovanni Lupatoto ha presentato ricorso al TAR contro il progetto di revamping dell'impianto di trattamento di rifiuti di Cadel Bue, proposto dal GSM, e ha commissionato ad una ditta specializzata di Venezia la perizia giurata sul progetto del nuovo impianto, si interpellano il signor Sindaco e la Giunta Comunale per sapere quali azioni si intendono intraprendere per avere le massime garanzie ambientali per il nostro Comune.
Risponde l'assessore all'ecologia Mauro Gaspari.
Sì, buonasera. A seguito delle osservazioni di questo Comune, unitamente ai Comuni di San Giovanni Lupatoto e di Zevio, con le quali si chiedeva che il progetto di AGSM venisse sottoposto dalla Regione VIA alla procedura di VIA, la proponente aveva trasmesso un documento di risposta alle osservazioni che era stato analizzato dal gruppo istruttorio del Comitato Tecnico Regionale VIA. Questo gruppo istruttorio, formato anche dal rappresentante di ARPAV, aveva proposto al Comitato Tecnico Regionale il non assoggettamento alla procedura VIA, in quanto l'intervento non produce impatti ambientali significativamente diversi rispetto a quanto già valutato nel 2015 con il progetto precedente già approvato. Ha ritenuto inoltre che le modifiche apportate facessero venire meno alcune prescrizioni precedentemente impartite alla luce delle modifiche tecnologiche apportate. Il Comitato aveva approvato quanto proposto dal gruppo istruttorio in data 20 maggio 2020, facendo proprie le conclusioni. La Regione Veneto, con decreto 555 del 12 giugno 2020, ha escluso dalla procedura VIA, con condizioni ambientali o con prescrizioni, se vogliamo definirle meglio, il progetto presentato da GSM. Questa esclusione non sta a significare che non vi sia più alcun controllo ambientale, bensì individua ulteriori specifiche prescrizioni e rimanda al momento della richiesta dell'autorizzazione integrale ambientale, che costituisce un ulteriore passaggio autorizzativo al quale AGSM dovrà sottostare.
Veloce per chiedere come gruppo San Martino Domani, e la collega Faccioli si incaricherà di farlo, la convocazione della Commissione Ambiente e Territorio, perché in questo periodo, secondo me, oltre alla questione Cadelbue, da valutare se si ritiene opportuno in Commissione appunto di Ambiente e Territorio, vi è il discorso ancora di Adige Ambiente, del progetto Adige Ambiente, e il progetto presentato al numero 12 del 2020 in Regione, e il nuovo progetto che è stato presentato in questi giorni al Comune riguardo a quello che si vuole fare nell'ex Craver dell'impianto di trattamento dei fanghi e scarti biologici mediante essiccazione. I temi sono tanti, per cui noi chiederemo una convocazione della Commissione Ambiente e Territorio.
Da parte nostra c'è la massima trasparenza su questi argomenti, quindi non vedo il problema di discuterne in Commissione.
A lei, consigliere. Ha iscritto anche a protocollo 20.992 l'interrogazione a titolo "Ci sto a fare fatica", a firme congiunte. Lei o la signora Faccioli, ne leggete il contenuto, grazie.
Faccioli. Dato atto che il progetto "Ci sto a fare fatica", che da 2 anni coinvolge comuni della provincia di Verona, Vicenza e Mantova, intende recuperare il prezioso contributo educativo e formativo dell'impegno, in particolare di quello manuale, stimolando minori e adolescenti a valorizzare al meglio il tempo estivo, un tempo critico, spesso vuoto di esperienze e perciò di significato, soprattutto per le generazioni di preadolescenti e adolescenti, attraverso attività concrete di volontariato, cittadinanza attiva e cura dei beni comuni, affiancati, accompagnati dalla comunità adulta locale. Dato atto che il progetto ha i seguenti obiettivi generali: la dimensione intergenerazionale, il valore della fatica, un investimento educativo sul tempo estivo, la dimensione del gruppo, la cura e la tutela dei beni comuni, visto che hanno aderito al progetto i comuni di Verona, San Giovanni Lupatoto, Villafranca, Bussolengo, Legnago e Cerea, che anche quest'anno hanno visto il successo del progetto per l'estate appena trascorsa, si interroga il sindaco e la giunta comunale se è nei programmi dell'amministrazione comunale cominciare ad interessarsi per aderire al progetto per l'estate 2021.
Le risponde l'assessore Compri.
Compri. Egregi consiglieri Lorenza Faccioli, Claudio Ferrarini, su richiesta del sindaco e della giunta, che hanno rilevato nella proposta dell'iniziativa oggetto dell'interrogazione l'opportunità educativa per gli adolescenti della nostra comunità, nell'estate 2019 è stata data l'adesione formale al progetto con la seguente comunicazione inviata alla cooperativa di riferimento il 25 luglio 2019. Oggetto: adesione al progetto "Ci sto a fare fatica", fondo UNRRA 2019 del Ministero dell'Interno. Spettabile presidente dell'Albero, cooperativa sociale Onlus di Verona. In risposta alla vostra nota protocollata numero 2273 del 24 luglio 2019, con la quale proponete a ISAC, Comune di San Martino Buonalbergo, la proposta progettuale denominata ci sto a fare fatica, che intendete inviare per la richiesta di finanziamento al Ministero dell'Interno, Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione, Direzione Centrale per gli Affari Generali, dato atto che tale proposta progettuale avrebbe come target la fascia adolescenziale dai 14 ai 18 anni e come finalità quella di avviare percorsi educativi di responsabilità civile e di cittadinanza attiva attraverso lo svolgimento di servizi di pubblica utilità presso beni comuni, parchi gioco, aree verdi comunali, edifici scolastici o altri edifici comunali, con la presente si esprime l'adesione di ISAC del Comune di San Martino Buonalbergo al progetto in parola, con l'impegno, qualora tale proposta venisse accolta e finanziata attraverso il fondo UNRRA 2019 dal Ministro dell'Interno, a sostenere la quota di cofinanziamento così come da voi proposta. In attesa di riscontro, porgiamo cordiali saluti il Presidente Maurizio Benesso e il Direttore Carlo Badalini. A tutt'oggi il Ministero non ha ancora finanziato tali progetti e l'emergenza sanitaria in corso ne ha rallentato l'attività, tanto che la nostra adesione formale resterà valida per il 2021 e quindi potremo programmare interventi con studenti sul nostro territorio nel periodo giugno-luglio 2021. Praticamente noi abbiamo fatto questa richiesta di partecipazione nel 2019, e in corso poi è subentrato quest'anno il coronavirus e l'emergenza sanitaria, il Ministero non ha finanziato questo progetto per chi ha aderito nel 2019 e comunque si è impegnato, o comunque chi sta gestendo questa attività sui territori, a garantire l'attività anche nel 2021. Quindi noi avevamo aderito a questo progetto, sicuramente verrà messo in pratica, emergenza permettendo, qualsiasi altra cosa venisse avanti, ecco.
È terminato il punto numero 2 all'ordine del giorno di oggi, passiamo al terzo, a titolo approvazione del documento unico di programmazione 2021-22-23, ai sensi dell'articolo 170 del TUEL e verifica stato di attuazione dei programmi ai sensi dell'articolo 147/ter del TUEL. Prego il segretario di leggere il dispositivo di delibera.
Il Consiglio delibera di approvare per le motivazioni espresse in narrativa lo schema di documento unico di programmazione DUP 21-23 predisposto dal servizio finanziario sulla base delle informazioni fornite dai vari settori comunali in relazione alle linee programmatiche di mandato e agli indirizzi programmatori vigenti forniti dall'amministrazione comunale. Di dare atto che lo schema di DUP contiene le proposte di documenti programmatori generali e che pertanto con l'approvazione del DUP da parte del Consiglio Comunale tali documenti si considereranno approvati in quanto contenuti nel DUP senza necessità di ulteriori deliberazioni. Di approvare l'allegata ricognizione relativa alla verifica sullo stato di attuazione dei programmi ai sensi dell'articolo 147-ter controllo strategico del TUEL. Di dare atto che il suddetto schema di DUP per il triennio 21-23 è stato predisposto in conformità a quanto stabilito dal principio della programmazione di cui all'allegato 4.1 al decreto 118/2011 in modalità ordinaria, avendo il Comune di San Martino Buonalbergo una popolazione superiore ai 5.000 abitanti. Di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet del Comune, amministrazione trasparente, sezione bilanci. Di dichiarare, stante l'urgenza a procedere, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134,4 del decreto legislativo 267 del 2000.
Ci sono chiarimenti in merito da fare col signor segretario? Prego Ferrari.
Grazie. La considerazione che faccio riguardo all'appuntamento annuale con il DUP è che a inizio mandato sicuramente potevano dire votate il DUP la prima volta che vale 5 anni, perché anche questa volta la sezione operativa, la seconda parte, in qualche passaggio nella specifica dei programmi richiama alla situazione del Covid, forse una volta o due nella parte strategica si fa riferimento alla situazione attuale. Quello che stiamo vivendo è veramente drammatico e grave. E per, secondo noi, le amministrazioni comunali è una, tra virgolette, occasione triste senz'altro di ripensare i moduli, i parametri e gli standard su cui fondare i prossimi anni di amministrazione. Con la sensibilità che ha il sindaco su questo periodo, su come si è comportata l'amministrazione, mi è sembrato strano, cioè ci è sembrato strano che non abbia assolutamente cambiato la presentazione, che è ancora quella del sindaco Avesani. E questa presentazione che parla di reali bisogni della comunità, che il nostro scenario era anche così alquanto complesso fino a non offre facili opportunità, poteva sicuramente essere integrato con delle osservazioni, secondo noi, riguardo a questo periodo. Prima di tutto per superare l'emergenza sanitaria, economica e sociale che stiamo vivendo. Un'emergenza che si aggrava giorno per giorno e che dovrà ancora, dal punto di vista sociale, sfociare nel massimo della sua gravità, secondo noi. Ma anche per quello che è un discorso di programmazione per il futuro. Quando speriamo, fra un anno, speriamo, questo periodo di emergenza sarà superato. Nei vari punti, non sto a elencarli perché dicono che sennò divento fastidioso e noioso, c'era la possibilità... Scusa Mauro. No. L'ho fatto anche a me perché ripeto ogni anno le stesse cose allora. C'era la possibilità di cambiare qualcosa. Ad esempio, per quanto riguarda la scuola, quando si parla, come tutti gli anni, obiettivo fondamentale, collaborazione del dirigente scolastico, cioè delle aule, anziché realizzare un polo unico, ancora quello che è dentro il DUP, che l'avete detto voi, l'avete fatto voi, ve la siete detta, ve la siete fatta, ve la siete ridetta. Tiratelo via quel polo unico lì. Quell'area là l'avete ceduta, non c'è più, tiratelo via. Troviamo un'altra soluzione all'esigenza di nuovi spazi per le scuole. Ma cerchiamo di mettere che almeno l'intenzione a questo. Invece, non c'è. Dopo su altre cose non vado ancora a incastrarmi e non ne vengo più fuori. Per quanto riguarda anche il discorso, non c'è assolutamente alcun riferimento che anche da parte del governo si è fatto, di tanti ne fanno auspicio, ai criteri ambientali minimi per quanto riguarda gli appalti, per quanto riguarda quello che si sta già facendo da quando sono entrati in vigore, ma per quello che va ad attuarsi negli appalti, nella spesa pubblica, creando ancora delle maglie più strette per quanto riguarda il malaffare, l'andrangheta e la mafia che possono nelle nostre regioni in maniera subdola e quasi...
Scusi, ma di cosa sta parlando? Non mica capito.
No, sto parlando dei criteri ambientali minimi. Sì, però non ne ho mai sentito parlare perché adesso quelli che si vanno a sviluppare nel 2020... andranno anche un po' a interessare il discorso degli appalti pubblici. Non se ne fa nessuno.
Guardi, no, ma guardi, no, forse non mi permetta, non voglio assolutamente togliere la parola, sono molto cortese, vede. Questa affermazione, e io qua responsabile fatalità dei lavori pubblici, presta il fianco a interpretazioni di diversa natura. Una, il fare di ogni erba un fascio mi diventa difficile da capire nel nostro comune questa affermazione, e se il responsabile dei lavori pubblici vorrà replicare io gli lascio il posto, perché parlare di malaffare e di mafia in un contesto di quello che stiamo discutendo oggi rispetto all'operatività corretta e puntuale dei lavori pubblici, mi permetta, ma con molta serenità, la trovo assolutamente fuori luogo. Questo è il primo punto. Poi mi taccio. Secondo, lei ha parlato di programmazione post-Covid, ma la programmazione post-Covid discende, mi permetta, discende da scelte che arrivano non certo dai poveri sindaci che devono applicare certe regole, ma discendono da chi amministra o chi amministrerà fra un anno, fra due o fra tre lo Stato. Perché lei dimentica che il Comune di San Martino ha messo a disposizione nell'arco di un anno 1 milione di euro propri. Poi lei l'altra volta ha fatto l'interrogazione per capire, ma allora lo Stato, allora lei già conferma che lo Stato deve intervenire e supportare i comuni nella programmazione, perché avremo sicuramente minori entrate, ma noi ci stiamo autogestendo molto bene, anche con oculatezza, per essere programmati e pronti con le risorse che abbiamo già cominciato a ridiscutere adesso per il futuro. Per la scuola le segnalo che non sono state utilizzate nessuna aula esterna rispetto al 70-80% dei comuni della provincia di Verona. Tutto ha avuto un percorso all'interno molto chiaro e trasparente. Aspetti, perché questa mascherina qua faccio fatica. Ecco, dai, fatto così. Cioè, le segnalo che il percorso è stato condiviso pienamente e non sono state utilizzate spazi diversi. Il responsabile dei lavori pubblici ha fatto un ottimo lavoro condiviso con la dirigente e, se vuole, può confermarlo. Abbiamo fatto tutti quegli investimenti a favore della scuola che non erano né obbligatori né previsti, né obbligatori né previsti. Però li abbiamo fatti noi, consci che la scuola andava supportata in questo momento strategico con una programmazione che è partita allora, che sta andando avanti adesso e che prosegue nel tempo. Poi un'altra domanda.
Scusa, posso finire, Franco, perché c'è?
Ah no, scusa, finisco l'ultima. Poi parliamo di area ceduta. È vero, è stata una scelta diversa, ma lei, secondo lei, lì non c'è più un'area pubblica di proprietà del comune in quella zona lì? A Spane, non lo so. No, no, lei ha detto che è stata ceduta l'area, area ceduta, ce l'ho scritto, vuol dire che l'ha detto.
Allora, scusa, sindaco.
No, no, aspetti, lei sa quanto è rimasto in proprietà il comune?
Non so niente, io sto parlando del DUP.
No, 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 ma lei no, 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 lei non può... Lei non può mettere in discussione, lei non può mettere in discussione un tema. No, aspetti, perché adesso le do la risposta. Lei non può mettere in discussione.
Vado via e fa quel che vuoi.
No,
allora le do la risposta alla fine.
Bravo, segna.
Dopo che mette punto e mi non parlo più.
Riprende dai criteri ambientali minimi, Claudio, prego.
Io stavo solo analizzando questo che ho in mano, che ho letto insieme con questo, che è quello dell'anno scorso. Ah, due cose. Il principio che anima queste due cose è quello dell'efficienza, dell'efficacia, dell'economicità. Non li ho trovati, anzi ho trovato le stesse cose in questo e in questo. Ho detto che è inutile votarlo ogni anno perché votavo sempre la stessa cosa. Ho letto quello che avete scritto voi, vero? Anziché realizzare un polo scolastico unico che potrebbe solo ulteriori traffico e problemi logistici alle famiglie che abitano nelle frazioni. Lei è completamente una cosa fuori luogo. Ho fatto un commento dicendo che non vado a capire se ne avete là, che questo che andiamo a votare è sorpassato. E chiudo qui il mio intervento. Dopo le altre considerazioni mi dà il tempo di prepararmi e di rispondere a quello che vuole sapere. Grazie.
Se vuole finire anche lei l'intervento.
Posso intervenire? Vede, la differenza tra me e lei che è che lei dice datemi il tempo di prepararmi, io invece vado a memoria delle cose che conosco, che è diverso, eh? Perché il prepararsi vuol dire entrare anche in merito non coerente, non puntuale, non preciso con certe cose. Lei ha fatto delle affermazioni che io le ho contestato stasera, guardi, non avevo neanche voglia perché non sto tanto bene, ma che io le ho contestato con molta serenità. Poi lei va sempre come fossi qualcuno che vuol toglierle la parola. Io le ho fatto una domanda puntuale e ha detto che lì abbiamo ceduto l'area. c'è scritto, l'ho scritta.
Sì, sì, ho detto io.
E allora, il cedere l'area ci sta, per carità di Dio, è stata fatta un'operazione diversa che porterà di, tutta una serie di cose, ma lì comunque le ho detto che è rimasta un'area completamente in proprietà del comune. E allora, prima di dire avete ceduto l'area, come d'amblè l'area fosse sparita, in realtà ci sono metri quadrati e volumi a disposizione, non saranno tantissimi, ma a disposizione della pubblica amministrazione. Allora, il concetto di dire, parlo del DUP per parlare ancora della scuola, no, non sta più in piedi, perché le ripeto, la scuola non ha utilizzato aule, abbiamo fatto degli interventi programmati, abbiamo avuto le insieme con la dirigente, ci siamo gratificati a vicenda amministrazione e dirigenza scolastica. Dunque vuol dire che c'è stato programmazione e che c'è stato il fatto di aver seguito le cose con attenzione. Se poi su ogni cosa, probabilmente l'anno prossimo lei se lo troverà uguale, perché non è che una linea amministrativa politica di un'amministrazione cambia perché il consigliere Ferrarini vuole che ci mettiamo quello che vuole lui, ci metto quello che voglio io. Quando lei farà il sindaco cambierà il DUP, fine della sagra, che le vada bene o no. E la strumentalizzazione puntuale per far vedere che si esiste su un tema che lei conosce poco, perché ci sono quasi 11.000 metri là del comune di San Martino. E ma perché lei l'ha strumentalizzato? Perché l'ha strumentalizzato? Perché no, perché lei l'ha strumentalizzato? È sempre puntuale, sempre a informarsi, sempre a capire, sempre a fare ricorsi, sempre a fare accesso agli atti, quando le fa comodo. Allora, per cortesia, teniamo la congruità delle cose, La strumentalizzazione sul DUP non serve, è un documento programmatico che verrà rivisto probabilmente a breve, fatalità. Dunque vuol dire che il continuare a insistere su certe cose non fa bene a lei, non fa bene a noi, non fa bene a niente. Punto. Come diceva, questa è la battuta per il punto di prima.
Per il punto. La signor segretario vuole fare invece una precisazione sugli criteri ambientali minimi.
Ecco, chiarisco questo. I criteri ambientali minimi introdotti dal Ministero dell'Ambiente sono, diciamo, dei criteri che sono specifici per alcuni servizi, lavori, e c'è proprio tutta l'elencazione, illuminazione pubblica, verde pubblico, la ristorazione e quant'altro. E noi li abbiamo assolutamente, è obbligatorio, è anche un articolo del codice dei contratti, 34, e noi li stiamo applicando, non potremmo non applicare. Quindi nell'affidamento dei servizi sono requisiti, sono criteri che noi chiediamo a chi poi fornisce il servizio effettua il lavoro. Quindi è anche talmente una cosa puntuale, cioè che l'importante è che ci sia, voglio dire, ed è sui bandi di gara, cioè il DUP è un elemento programmatore, cioè un documento di programmazione.
Ok, bene. Allora passiamo alla votazione di questo punto all'ordine del giorno. Se non ci sono dichiarazioni di voto, voti favorevoli 11, contrari 3, astenuti 1. Immediata eseguibilità, favorevoli 11, contrari 3, astenuti 1. Il punto numero 4 del giorno è la variazione al bilancio di previsione 2020-2022, il pluriennale 2022 e il DUP 2020-2022. Segretario, grazie per la lettura del dispositivo di delibera.
Il Consiglio delibera di approvare quale parte integrante del presente provvedimento quanto esposto in premessa, di approvare le variazioni di competenza e cassa al bilancio di previsione 2020 come risulta dall'allegato A, al pluriennale 2020-2022 come da allegato B. Di dare atto che con la presente variazione permangono gli equilibri di bilancio come da allegato C. Di dare atto che a seguito della variazione in esame permangono gli equilibri di cassa come da allegato D. Di approvare la variazione al DUP 2020-2022 in seguito all'intervenuta variazione al piano degli incarichi come in premessa riportato. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134,4 del decreto legislativo 267 del 2000 per permettere di dare attuazione quanto prima alla variazione al bilancio di previsione e al DUP.
A miglior specifica di questa delibera interviene il consigliere delegato al bilancio, signor Zusi.
Si sente? Sì. Buonasera Zusi. Vabbè, come sempre sia la parte corrente che la parte capitale, o meglio investimenti. Allora, quanto alla parte corrente, ci avviciniamo al 31 dicembre, quindi si vanno ad affinare alcune previsioni sia in entrata che in uscita che vengono fatte nel corso dell'anno. In più questa variazione sempre sulla parte corrente tiene evidentemente in considerazione le questioni legate alla pandemia e quindi la rinuncia da parte dell'amministrazione a realizzare e quindi a finanziare alcune attività. Allora, abbiamo risposto alle varie richieste degli uffici, quindi spostando risorse da un settore all'altro, abbiamo recuperato 83.000 euro riducendo il fondo crediti dubbia esigibilità, nel senso che avendo minori entrate abbiamo la possibilità anche di ridurre questo accantonamento che per legge deve essere fatto. Abbiamo 20.000 euro in meno sulle iniziative teatrali. Abbiamo racimolato ancora disponibilità dagli uffici demografici con minori spese legate alla cremazione, per esempio. E 10.000 euro marketing del territorio, cioè queste sono iniziative legate a Santo Patrono che ovviamente non vengono più fatte. Con queste minori spese abbiamo rimpinguato il fondo di riserva, come è obbligatorio fare. Abbiamo, dico le cifre principali, insomma, 15.000 euro per maggiori spese legali. Abbiamo 40.000 euro in capo al settore ecologia per tutta una serie di interventi di potatura e di ripristino del verde a seguito dei temporali, delle burrasche che ci sono state e in più anche per finanziare l'allestimento dell'albero di Natale in piazza. Ok, e poi i 3.300 euro dai comitati civici. I comitati civici, come sappiamo, hanno rinunciato al contributo per il 2020, non potendo fare attività, evidentemente. E queste risorse sono state destinate a progettualità legate al mondo del sociale, così come hanno chiesto i comitati. Un po' più interessante è la parte capitale, dove andiamo ad applicare 447.000 euro di avanzo. E vengono applicati per 140.000 euro per i lavori al cimitero del capoluogo, ascensore e opere murarie di assistenza, cosiddette. E 50.000 euro per la manutenzione edifici del patrimonio. 52.000 euro sono stati necessari o saranno necessari per un'attività di un intervento di Archimede che ha riguardato gli impianti sportivi e le palestre per scongiurare pericoli legati a infezioni dovuti agli accumuli dell'acqua. Nel senso che gli impianti appunto avevano bisogno di essere aggiornati in base alla normativa vigente, soprattutto anche a seguito di uno stop prolungato dovuto al lockdown. Con l'occasione si è preso l'occasione appunto di intervenire in maniera profonda per andare a sostituire questi impianti e scongiurare la nascita di batteri, tipicamente Citrobacter e Legionella, cose che tra l'altro abbiamo anche sentito negli ospedali. poi 170.000 euro per l'acquisto di semafori intelligenti, 20.000 euro sulla pubblica illuminazione e 25.000 euro per l'acquisto di un ulteriore mezzo, di un'auto ad uso degli uffici comunali.
Grazie. Si rendono necessari altri chiarimenti? Altrimenti passiamo all'operazione di voto, che vede voti favorevoli 11, contrari 3, astenuti 1. L'immediata eseguibilità, voti favorevoli 11, contrari 3, astenuti 1. La delibera è approvata. L'ordine del giorno numero 5 di oggi, approvazione del regolamento gestione del patrimonio comunale. Prego, signor segretario. Questo testo è stato visionato dalla commissione apposita che ha dato parere favorevole all'unanimità.
Il Consiglio delibera di approvare il regolamento per la gestione del patrimonio immobiliare comunale formato da 29 articoli e allegato al presente atto, quale parte integrante dello stesso per le motivazioni espresse in narrativa. Di dare atto che con l'approvazione del presente regolamento si intendono abrogate le disposizioni contenute nella previgente disciplina, regolamento d'uso dei beni comunali, approvato con delibera di Consiglio Comunale numero 91 dell'1/12/94. E tutte le altre disposizioni in materia in contrasto con lo stesso. Di indicare che l'allegato regolamento entrerà in vigore lo stesso giorno in cui diverrà esecutiva la presente deliberazione di approvazione. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134,4 del decreto legislativo 267 del 18 agosto 2000 al fine di agevolare l'efficacia dell'azione amministrativa delle procedure in argomento.
Lo specifica meglio l'assessore patrimonio Brusco.
Brusco, come indicato nel disposto di delibera, questo nuovo regolamento sostituisce il precedente datato 1994 che risente del peso dei suoi 26 anni. Quindi questo nuovo regolamento aggiorna il precedente per quanto riguarda le norme in materia di rango superiore sopraggiunte dal 1994 ad oggi e lo coordina con altri regolamenti che sono stati approvati, come ad esempio il regolamento per l'assegnazione degli alloggi, il regolamento per l'assegnazione degli orti comunali, per la gestione e l'utilizzo e il nuovo regolamento per la gestione e l'utilizzo degli impianti sportivi che vedremo nel punto successivo all'ordine del giorno di questo Consiglio Comunale. Sancisce poi un principio generale che il patrimonio comunale non può essere concesso gratuitamente se non alla protezione civile, stabilisce le regole per l'applicazione dei canoni ridotti, introduce l'obbligo delle garanzie cauzionali e per ultimo fornisce uno strumento di facile lettura per gli uffici che diciamo sono deputati per la concessione appunto del patrimonio comunale. Ho concluso.
Grazie assessore. Ferrarini, prego.
Sì, in commissione l'ingegner Staldari e l'architetto Bortolaso hanno spiegato hanno spiegato molto bene che era una modifica che si doveva assolutamente fare per adeguare la normativa, mi sembra, no? Anche sul discorso delle...
L'ho specificato appunto per adeguare alle normative che sono sopraggiunte, normative di rango superiore dal 94 ad oggi.
Altri regolamenti come quello delle sale civiche, tutti quanti gli altri regolamenti restano vari e vanno a intersecarsi, comunque a completarsi, no? Era molto anche sul discorso che si privilegiava appunto, come diceva all'articolo 11, i requisiti, i canoni ridotti riguardo alla protezione civile, comunque a quelle associazioni che hanno carattere soprattutto di volontariato e poi in crescendo conforme la, la riduzione del canone. Era interessante anche, avevo sottolineato l'ingegnere Staltari, l'aveva sottolineato quello della volturazione, no? Che era necessario fare. Quando vengono concessi degli immobili bisogna, l'articolo 6 parla della volturazione, del trasferimento di opere di urbanizzazione, no? Che in qualche caso, come sottolineava il collega Giusi, restano incompiute queste cose e poi non si sa mai come vanno a finire, ecco, solo per una spiegazione più chiara, ecco. Comunque sì, votiamo sì. A favore di questo regolamento.
So, se vuoi leggiamo sì, l'articolo 6.
Sì, sì, che era interessante, sì.
Al fine di consentire la corretta volturazione a favore dell'ente delle aree cedute con convenzione urbanistica, cioè ogni piano urbanistico prevede la cessione di aree a favore del comune. Possono essere aree verdi, strade, sottoservizi e quant'altro. E quindi prima della formale stipula della convenzione o altro atto equivalente, qualora la cessione delle aree venga contestualmente alla stipula della convenzione, la consegna di tagli elaborati dovrà avvenire prima della formale stipula della convenzione o altro atto equivalente, qualora la cessione delle aree venga contestualmente alla stipula della convenzione, prima dell'atto di trasferimento di aree ed opere di urbanizzazione all'amministrazione comunale, qualora non sia avvenuta la cessione contestuale alla stipula della convenzione, in sede di frazionamento per l'individuazione delle aree da cedersi al comune, al titolare dell'intervento richiesta una perimetrazione catastale delle aree di cessione riferite alla categoria patrimoniale cui le aree cedute verranno ad appartenere ad avvenuta realizzazione delle opere di urbanizzazione. Tale perimetrazione dovrà essere preventivamente concordata con il settore. Sì, ecco, è una cosa particolarmente tecnica, diciamo, ecco, viene inserita in questo regolamento, però sono cose che comunque diciamo vengono fatte da anni, ecco, diciamo negli ultimi anni. Se parliamo anni 60 e 70, purtroppo questo non accadeva, per cui ci troviamo alle volte ad avere ancora, insomma, delle strade che sono intestate ai privati, ecco. Però diciamo questa cosa è superata negli ultimi anni perché appunto ci sono normative diciamo diverse. Adesso con questo regolamento si è sancito quest'ulteriore diciamo questa ulteriore norma, ma di fatto già contenuta in altre leggi.
Votiamo questa delibera all'ordine del giorno di oggi. Voti favorevoli 14, contrari 1. No, scusa, astenuti 1. Immediata eseguibilità per l'attuazione di questo regolamento, favorevoli 14, contrari nessuno, astenuti 1. Bene, Tuffalini, grazie. Come già anticipato dal assessore Brusco, adesso c'è da rivedere il regolamento comunale di gestione e utilizzo degli impianti sportivi, punto numero 6 all'ordine del giorno di questa sera. Prego segretario il dispositivo di delibera e poi anticipo già l'assessore Furlani che ci darà qualche informazione più dettagliata sui contenuti del nuovo testo.
Il Consiglio, ai sensi e per gli effetti di tutto quanto in premessa esposto, che si intende qui integralmente riportato, delibera di approvare per le motivazioni in premessa esplicitate il nuovo testo del regolamento comunale di gestione e utilizzo degli impianti sportivi comunali, composto di 21 articoli, che viene allegato al presente provvedimento, allegato A, del quale forma parte integrante e sostanziale, di dare mandato al Servizio Sport e Politiche Giovanili dell'Ente di predisporre tutti gli atti necessari e conseguenti al presente atto, di prendere atto che il presente regolamento sarà pubblicato all'albo pretorio comunale una volta divenuta esecutiva la presente deliberazione per i 15 giorni consecutivi ed entrerà in vigore il giorno successivo al termine di pubblicazione. Di dare atto che con decorrenza dalla data di entrata in vigore il nuovo testo del regolamento approvato con il presente provvedimento annulla e sostituisce il testo precedentemente in vigore approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 7 del 17/3/2015. di dare atto che il regolamento in oggetto sarà pubblicato nelle apposite sezioni dell'amministrazione trasparente e sul sito web dell'ente.
Buonasera Furlani. Come aveva già anticipato l'assessore Brusco, anche questo è un regolamento un po' datato, perché a parte la modifica del 2015, che era minimale, l'originale insomma è del 2013, del 2003, non 2013, quindi 17 anni. In pratica le modifiche, cerco di raggrupparle velocemente a blocchi, le principali è stato sicuramente un adeguamento normativo di riferimenti, per cui ovviamente dal 2003 al 2020 sono passate alcune normative, si faceva riferimento anche ad alcune leggi non più presenti o praticamente superate o, come si dice, obsolete. E questo per quanto riguarda la parte normativa. Nel contempo, come so se ha avuto modo di verificare, cambia anche la struttura. Ci sono sempre gli articoli, però sono stati disposti diversamente. Questo è stato grazie a un lavoro di verifica da parte dell'ufficio sport, anche con altri regolamenti simili di comuni simili a San Martino come numero di abitanti e anche simili nelle strutture sportive, perché appunto avendo un eccellente parco di impianti sportivi si è cercato insomma di avere un regolamento che gestisca un po' ovviamente anche situazioni che si possono verificare avendo più impianti. Questo un po' è il cappello generale. Poi se lo permetto di scorrere, così almeno non perdo passaggi praticamente, nei contenuti ovviamente l'altra cosa puntuale che è stata fatta, importante, è stata l'individuazione, pertanto l'elenco, che lo vedete come allegato A, degli impianti sportivi rilevanti e non rilevanti, in più e poi è stata aggiunta anche come allegato B le norme tecniche, le norme di comportamento, insomma, ecco quello come completamento, insomma, questo è il regolamento come struttura. Nel contenuto sono state specificate, appunto a parte qualche rifuso di errori così, sono state specificate alcuni articoli meglio dettagliati, in particolare l'articolo 6, che è quello relativo ai principi e criteri per le segnalazioni in uso. Qui sono stati specificati, apro-chiudo parentesi, come funziona nel periodo di luglio le associazioni sportive iscritte all'albo fanno domanda di accesso agli impianti sportivi, palestra, campo da calcio, così. Solitamente negli anni, ma negli anni parliamo di 10-15 anni, non c'è mai stato problema di sovrapposizioni o comunque di richieste, o comunque si riusciva in una situazione insomma armoniosa, insomma grazie insomma all'interazione degli uffici, a trovare la quadra per tutti. Questo però è una situazione fortunata e storica. Qualora ci fossero delle situazioni di sovrapposizione, pertanto si ha difficoltà a decidere se un'associazione o l'altra ha la precedenza, ad oggi nel regolamento vigente questo è libero, che non è corretto ovviamente, poi può dare anche interpretazioni soggettive più che oggettive. Pertanto, appunto nell'articolo 6 sono state specificate tutta una serie di criteri che comunque come obiettivo o comunque come missione, filosofia, è quello di sostenere, quindi dar priorità a associazioni di San Martino con un certo numero di iscritti elevato, ma soprattutto che abbiano iscritti residenti sotto i 18 anni. Questo cosa vuol dire? Vuol dire aiutare, comunque dare priorità a quelle associazioni sportive di San Martino che fanno attività per i giovani sammartinesi. Questo è un po' il sunto in un attimo, che è lo stesso principio in generale che guida l'iscrizione all'albo delle associazioni sportive e guida anche i criteri per l'erogazione dei contributi annuali sportivi. Questo è il punto, quello più fondamentale, dove si è andato appunto a specificare in modo tale da essere oggettivi nelle scelte, qualora ci fosse necessità. L'articolo 7 è l'altro che ha avuto una revisione importante, che è quello relativo alla sospensione, decadenza e revoca delle assegnazioni. Questo perché, non perché si voglia eseguirlo nel più breve tempo possibile, ma semplicemente perché non erano specificati le situazioni per quali si poteva iniziare un'istruttoria, un iter che potesse portare a una sospensione di un periodo o addirittura alla revoca. Questo tendenzialmente viene applicato quando la società sportiva che ha l'autorizzazione fa entrare persone non autorizzate, fa danni alle strutture e fa altre situazioni o non paga praticamente il costo della tariffa di utilizzo. Pertanto questo vengono specificate come casistiche, ovviamente non esaustive, ma solo di esperienza, e da qui lì, poi dopo ovviamente contestato una volta, due, si procede con le fasi di sospensione, decadenza o addirittura la revoca. Poi entriamo nel titolo terzo, che è quello che ha subito una modifica a livello normativo, o meglio si fa riferimento a normative superiori, che sono quello relativo alle disposizioni delle concessioni di gestione degli impianti. Qui ci sono due filoni, c'è l'impianto non rilevante economico, quindi l'impianto cosiddetto anche freddo, e l'impianto caldo, che è quello che ha rilevanza economica. Noi non abbiamo nessuno degli impianti a rilevanza economica, ma solo quelli non rilevanza economica. Qui ovviamente fa rimandi alla normativa della concessione degli appalti o dei servizi, quindi come se fosse un servizio. Successivamente, poi tutta una serie di punti relativa sempre a concessionario, cosa deve fare, cosa non deve fare, che è quello che gestisce gli impianti. La parte delle tariffe fa solo riferimento alle modalità, in quanto gli importi di tariffa sono determinati con una delibera specifica di giunta annuali. E poi basta, poi insomma la parte finale, praticamente insomma le disposizioni, quelle standard, insomma di un normale regolamento, insomma, ecco. Quindi il lavoro che è stato fatto, per il quale insomma mi permetto anche di ringraziare l'ufficio sport, che sia il professor dottor Roy, ma anche nel responsabile servizio l'Alessi, insomma è stato un lavoro che ha permesso in questo periodo del Covid insomma una visione generale, e oltretutto è capitato, insomma si è permesso anche in questo periodo di pandemia, come non più tardi anche di domenica l'uscita dell'ultimo DPCM, insomma ecco che c'è un continuo veramente ricambio di azioni contro azioni, deroghe non deroghe, e pertanto questo regolamento, mi auguro di non mai applicarlo, però diventa utile perché appunto in questa situazione di continuo movimento è sicuramente a supporto dell'ufficio sport, insomma nelle decisioni. Anche se ovviamente in questo periodo insomma di settembre-ottobre, apro chiudo una parentesi, insomma ecco, già che ho l'occasione, è stata fatta insomma una buona sinergia con le società sportive, anche perché anche loro stesse sono consapevoli della situazione in cui siamo. Pertanto la sinergia insomma abbiamo fatto anche più di incontri, per cui insomma c'è una condivisione della problematica, e per cui insomma anche situazioni critiche sono sempre state risolte insomma con buon intelletto, insomma ecco. Altro non ho, insomma, comunque sono qui insomma, a disposizione.
Questo regolamento è stato premiato, come diceva prima l'assessore, anche dalla Commissione, che ne ha dato parere favorevole all'unanimità. Se ci sono altre domande, prego Ferrari.
Sì, abbiamo sì apprezzato il lavoro fatto in Commissione, riconoscendo l'impegno, e abbiamo chiesto magari per il futuro, non in questo caso per questo regolamento, ma per altri regolamenti, di avere un po' più margine di tempo dalla convocazione della commissione e la data della commissione, perché 48 ore per condividere con il gruppo due regolamenti è un po' difficile da fare. Comunque, riguardo a questo regolamento, appunto, che mi sembra, come ha spiegato bene il dottor Roy e il collega Furlani, è anche frutto di un lavoro con le associazioni sportive, e la voce ha portato la richiesta, come si può dire, comunque quello che il comune cittadino a volte chiede, nel senso, perché come singoli cittadini non si può utilizzare l'impianto in orari di tempo libero, la sera quando uno finisce di lavorare o il sabato mattina. Ci sono dei vincoli assicurativi, come magari Giulio, se puoi spiegare come ha fatto in commissione un po' quello che non chiude, però il discorso mi sembra di aver capito. Grazie.
Sì, grazie al consigliere Ferrarini dell'intervento, perché questa domanda, appunto, perché il singolo cittadino non può fare attività sportiva all'interno di un impianto sportivo, arriva, insomma, ecco, tramite i consiglieri, ma anche gente, o anche via mail, insomma, anche l'ufficio sport. E appunto nella definizione e quant'altro, l'impianto sportivo, proprio nella definizione, è ad oggi si deve essere autorizzati ad entrare, non è una struttura sportiva come potrebbe essere il parco Young delle casette, dove è libero e uno fa attività libera. Autorizzare perché? Ci sono due motivi, insomma, principali. Il primo, appunto, quello che accennavi, che è il motivo assicurativo. È una struttura chiusa, pertanto chi è all'interno deve essere assicurato. Allora, ad oggi la società sportiva, ovviamente, ha i suoi atleti tesserati, ha una propria assicurazione, pertanto risponde, insomma, con l'assicurazione della società sportiva. Qualora entrasse il singolo, ovviamente diventa complessa, insomma, la gestione assicurativa. E questo è il primo punto. Un secondo punto è un problema, una situazione, insomma, ad oggi, che però è risolvibile, logistica. Si può pensare di... torno un attimo indietro, chi mi chiede, gli dico, quindi magari anche, ci siamo tutti, magari si può fare anche un po' da portavoce o da megafono. Se voi vi costituite, c'è un'associazione, facciamo l'esempio, allora, principalmente uno vuole entrare per fare attività di corsa, ovviamente, sulla pista di atletica, questa è la richiesta unica che c'è. Lì è semplice, basta costituire una società podistica, sportiva, una PS e quant'altro, uno si tessera, alla sua assicurazione, si farà la sua assicurazione sta sportiva, e poi lei fa la richiesta di entrare nella pista, cioè di entrare, di essere autorizzata a fare l'attività. E lì poi si può incastrare, ovviamente, e capire qual è l'orario, 2 ore sabato mattina o 2 ore alle 18, alle 20, e qui mi incastro col problema logistico, perché è chiaro che questa attività la fanno principalmente gli adulti, non so, trentenni, quarantenni, cinquantenni, insomma, per fare jogging. Non si può per pensare, perché ovviamente devi fornire anche degli spogliatoi, un uomo e una donna, perché è chiaro che se è d'estate uno va a casa e si cambia. In queste situazioni qua è opportuno, comunque, se si fa un servizio, che sia presente anche una struttura per il cambiarsi. Tiriamo via periodo Covid, però, che è già complesso. Per cui lì dobbiamo noi riservare 2 spogliatoi, e lì è da capire come, in quanto che ad oggi la situazione è un po' critica, in quanto appunto le società di atletica, baseball nel periodo estivo autunnale e il calcio satura l'uso degli spogliatoi, quindi bisogna capire o gli orari, quindi non so, un orario 20-22, però, oppure 19-21, e poi come la società, l'associazione serve anche per gestire l'accesso. Perché ad oggi, se noi lasciamo un accesso libero e una fascia d'oraria, il rischio è di trovarsi 500-300 persone che fanno attività di corsa sulla pista, che è impensabile. Quindi l'associazione deve anche avere, come fanno le altre, oltretutto, ovviamente realizzare, pensare un calendario, un metodo di prenotazione in base alle fasce d'oraria che gli verranno eventualmente date. E all'interno lei deve gestire ovviamente l'afflusso e quant'altro, che questo permette sia da fare attività fisica in sicurezza e avere lo spogliatoio a servizio in modo... Ecco, questo è un po' tutta la situazione. Ecco, nulla è impossibile, nel senso che ovviamente si può gestire. E, ecco, ad oggi, insomma, ecco, che diventa un centro libero, poi diventa anche ingestibile, poi anche come accessi e tutto, insomma. Ecco.
Ha chiesto la parola il vice sindaco, prego.
Sì, premesso che ovviamente i cittadini chiedono spesso molto tanto, a volte non è che si può sempre dire di sì ai cittadini, perché ci vuole anche il buon senso quando si amministra. Ovviamente il consigliere Ferrarini ha fatto bene a fare questa domanda, perché ogni tanto c'è effettivamente questo ritornello. Però io dico anche un'altra cosa, che... l'attività sportiva, se non si è affiliati a un'associazione, io penso che in un paese come San Martino le alternative ci siano. Abbiamo parchi, piste ciclabili, sentieri in collina, abbiamo fatto una pista ciclabile al Pontoncello. Io non vedo onestamente tutta questa esigenza di andare dentro un centro sportivo quando abbiamo una marea di alternative. Non lo dico per fare polemica, Dico quello che vedo, cioè la domenica, adesso magari un po' meno perché c'è un po' più di paura, Ma la domenica i nostri parchi sono pieni, vai a Pontoncello la domenica c'è pieno, sulla pista di Marcellise c'è pieno, il Bosco della Fratta c'è pieno di gente, abbiamo gente che viene da altri comuni addirittura nei nostri parchi, per dire. Questo non per indorarci, ma per dire che a volte sì, bisogna anche spiegare ai cittadini che non tutto è possibile. Non è che l'ha spiegato bene, insomma, l'assessore Furlani, quelle che sono le difficoltà. Quindi, secondo me, è un'esigenza, onestamente, che non ritengo così impellente, così importante. Opinione personale.
Abbiamo il percorso delle ferrazze anche.
Beh, percorso delle ferrazze, chiaro. Bontofalini si ricorda bene perché c'era lui quando l'ha fatto. Quindi le alternative a San Martino assolutamente non mancano.
Ferrarini, volevi dire qualcos'altro?
Mi sembrava giusto completare l'intervento del collega Furlani, ecco, senza effettivamente, dopo quando le persone ti fermano per strada, cioè, ho riportato...
No, certo, manca a me anche questo.
A volte dobbiamo fare noi anche fare
bravo,
filtro,
esatto,
fare filtro,
da filtro.
Però era una considerazione che andava completata e ha dato possibilità a Furlani,
certo,
a Giulio di...
No, certo, il mio messaggio era questo, ecco, a volte bisogna fare un po' da filtro perché altrimenti se continui a dire sempre sì, 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 alzi sempre di più il livello e non sai più dopo a che punto arrivi, ecco.
Prego, Sindaco.
Sì, per chiudere, io apprezzo tutti gli interventi su questo tema perché denotano comunque che c'è attenzione, ma soprattutto che è stata trovata anche una soluzione e risposte adeguate. Volevo solo aggiungere che quando si parla, l'assessore Fulani ha parlato di assicurazione, no, è un termine così magari che magari volevo cercare di capire meglio io, ma quando si parla di assicurazione non è solo l'assicurazione personale se uno si fa male, ma è anche un'assicurazione di responsabilità civile verso l'impianto, perché sono molteplici le motivazioni per i quali bisogna essere affiliati a una società, per i quali bisogna essere affiliati a una società affiliata a suo tempo a società, a federazioni, perché questo mette a riparo da qualsiasi questione, perché è evidente che un impianto dove c'è, e ne vedo pochissimi, francamente io non so quali impianti di natura pubblica siano aperti ai cittadini, ma una domanda, non lo so, ma mi pare che gli impianti che ci sono, so, vedo San Bonifacio, Verona, non sono aperti al pubblico se non affiliati, e le motivazioni, giustamente quelle sono levate da Giulio, sono correttissime, ma soprattutto ripensiamo al discorso della polizza assicurativa che deve andare a coinvolgere l'assicurazione personale, ma l'assicurazione nei confronti della responsabilità civile a favore degli impianti. Cioè diventa una difficile gestione se non si trova la formula di mettere insieme un'associazione che sia poi affiliata. Grazie.
Passiamo al voto di questa delibera. Favorevoli
14, contrari nessuno, astenuti 1. L'immediata eseguibilità vede voti favorevoli 14, contrari nessuno, astenuti 1. Vabbè.
Te l'abbiamo autorizzato, Giulio, il regolamento va.
Va bene. A lei. Il settimo punto all'ordine del giorno di stasera è la segnalazione del Consiglio Comunale al Sindaco per riconoscimento il Martino. Abbiamo appreso poco fa che sarà sospesa la cerimonia di premiazione del Martino d'Oro e di eventuali altre forme di riconoscimenti civici dati sempre in occasione delle feste del Santo Patrono. Rimandate. Ho detto sospese. Vabbè. Però il lavoro è stato fatto nell'individuazione della persona che avrebbe, a parere della Commissione, titolo di ricevere questo riconoscimento. Come consuetudine leggiamo solo la candidatura del nome del candidato prescelto al fine di preservare la privacy di chi ha presentato e delle persone candidate che erano pervenute al protocollo entro il 30 di settembre, come tutti gli anni è previsto per questa occasione.
Allora, per quanto riguarda il Martino d'Argento, per i ragazzi fino ai 29 anni non è pervenuta nessuna segnalazione. Per quanto riguarda il Martino d'Oro, viene posta all'attenzione del sindaco la candidatura del dottor Giulio Molon. Ne leggo brevemente il testo. La presente, per porre alla sua attenzione la candidatura per l'assegnazione dell'onorificenza al Martino al dottor Giulio Molon. Si appanna gli occhiali. Il dottor Molon ha sempre improntato il suo percorso di studi allo studio di soggetti colpiti da infarto del miocardio, trattati senza intervento chirurgico, sul recupero dell'organismo e sulle loro aspettative di vita, a differenza dei soggetti trattati chirurgicamente. Ha poi proseguito approfondendo lo studio della ritmologia e dell'elettrofisiologia cardiaca, pubblicando numerosi articoli su riviste specializzate internazionali e tenendo in Italia e all'estero seminari e convegni di studio sulle sue ricerche, per le quali ha ricevuto importanti premi e riconoscimenti. Tra i primi ha introdotto nel veronese l'ablazione cardiaca e attualmente sta proponendo nuove metodologie di trattamento per pazienti in cura con anticoagulanti. Prima responsabile del laboratorio di elettrofisiologia e cardiostimolazione dell'ospedale Sacro Cuore di Negrar, gli è stato assegnato l'incarico di direttore della divisione cardiologica dello stesso. Viene allegato il suo curriculum vitae che meglio specifica la sua carriera professionale, deferenti ossequi. Il curriculum, questo non lo leggo, è composto di 36 pagine dove viene meglio specificata tutta quella che appunto è stata sintetizzata nel dire i suoi convegni, i suoi seminari all'estero, le sue ricerche, e si ferma a fine 2018 prima che mettesse in atto tutto questo nuovo studio di trattamento che evita anche l'ablazione, il trattamento chirurgico degli ultimi periodi per la cardioversione cardiaca, che sta cercando di modificare, che sta testando, che sta vedendo i risvolti, come accennato prima, anche sulle aspettative di vita e sulla differenza di chi appunto viene trattato chirurgicamente o medicalmente. Quindi per questi motivi riteniamo il dottor Giulio Molon di San Martino Buonalbergo meritevole di questa assegnazione. La proposta viene passata al sindaco che ne valuterà l'eventuale assegnazione e eventualmente la premiazione quando si riprenderà l'attività anche di questo riconoscimento, non solo del Martino, appunto come detto prima, ma di altre persone e o associazioni che si sono distinte nel territorio. Grazie. Vuole aggiungere qualcosa?
Sì, il Presidente ha già espresso il curriculum del dottor Molon. Io aggiungo solo che è fatalità, in questi giorni sta girando anche un video fatto da una televisione qua del Veneto, dove viene intervistato per una mezz'ora e lui sta lavorando su un progetto che è già partito con l'ospedale Sacro Cuore, che è quello del controllo della telemedicina a distanza per quanto riguarda le problematiche cardiache. Ha definito e progettato insieme col suo staff un'app con la quale si riuscirà in prospettiva a controllare anche i pazienti a distanza, chiaramente non potendo intervenire, però monitorando costantemente, verificando situazioni, medicine e quant'altro. Dunque, secondo noi, una personalità di alto livello scientifico, ed era opportuno ricordarci di lui in questo momento. E poi, prima ho accennato al fatto che sposteremo più avanti, in qualche modo, cercheremo di fare, vedremo come andrà con la pandemia, la serata dedicata al Martino, che non era solo dedicata al dottor Molon, ma l'iniziativa, la volontà sulla quale ci eravamo mossi era quella di parlare di Covid, nel senso che parlare dando un riconoscimento puntuale, un piccolo significato che potevamo fare a tutte quelle associazioni che si sono messe in fila per contribuire a lavorare sul territorio, sia dal punto sociale che culturale, che di assistenza alle persone positive, che di tutto quello che è successo nella prima parte del Covid, vale a dire da marzo a maggio-giugno, abbiamo avuto tantissimi riscontri positivi da tante associazioni, e l'idea era quella di fare una serata dedicata a loro. E io mi auguro che non dobbiamo ancora ricorrere a loro, ma so che se dovremo farlo, abbiamo già iniziato un po', a dire la verità, con Isa, abbiamo avuto già dei casi da dover intervenire, però so che saranno ancora pronte. Però ci sembrava bello ricordare tutte quelle persone che in un contesto di difficoltà si sono mosse a favore del territorio in maniera assolutamente neutra e trasparente. Insomma, dunque, spero che possiamo fare questa serata, se riusciremo a farla in modo completo, magari la faremo a momenti, però l'idea è quella, perché già ci siamo mossi su questo tema. Insomma, grazie.
Consigliere Ferrarini, voleva intervenire?
Prego. No, riguardo a questo punto, ribadire quello che è stato detto in conferenza di Capigruppo, quando a nome del gruppo San Martino Domani ho espresso, come dice qua il verbale, come ogni anno ritiene il consigliere Ferrarini di non condividere le assegnazioni di tali riconoscimenti, così come avviene con l'attuale regolamentazione. Al di là dei meriti e delle indiscusse professionalità che si vanno, ritiene che le candidature devono essere vagliate da un'apposita commissione all'uopo nominata. Questo vi interessava sottolinearlo. Grazie.
Prego.
È una sua posizione, liberissimo di tenerla. Se l'avessimo condivisa l'avremmo già modificato il regolamento. Grazie.
Si conclude il Consiglio Comunale di questa sera, grazie a tutti per gli interventi, siamo anche rimasti nel tempo debito senza bisogno di procedere alla reazione. Buona serata, ci vediamo probabilmente nel mese di novembre per altre attività. Grazie, buonasera.